Abbiamo letto capitolo 9 questa mattina, dobbiamo proseguire, diamo uno sguardo al capitolo seguente. Siamo all'interno della quarta sezione, nella seconda parte del libro, dal capitolo 9 al capitolo 11, vi dicevo questa mattina, e questa sezione sviluppa quel messaggio che il profeta Osea ci ha rivolto già a partire dalla sezione precedente, cioè torneranno in Egitto. Ma appunto è un messaggio che a tutte le apparenze di una punizione severissima è messaggio che prelude a quella novità assoluta che è prerogativa inconfondibile della iniziativa del Signore. Così avvenne allora in passato Egitto, così avverrà. Per questo popolo di esuli, dove dire esuli significherebbe in certo modo contraddire la definizione di identità di un popolo in esilio e un popolo disintegrato. È vero che la storia del popolo di Israele in realtà afferma qualcosa di singolare che meriterebbe un'opportuna considerazione anche in base a altri criteri di interpretazione, ma di per sé un popolo esiste in quanto c'è una continuità di appartenenza a un a una comunità che è un luogo di relazioni in una terra o con riferimenti a un ambiente che costituisce un valore imprescindibile. E parlare di esilio significa parlare di una condizione di esistenza nel mondo che contraddice questo riferimento a un ambiente, a un luogo, a una terra, alla continuità generazionale di rapporti che consentono la condivisione e trasmissione di valori di solidarietà, di riconoscimento vicendevole, cose del genere. Popolo in esilio, tornare in Egitto. Ed ecco, leggevamo nel capitolo 9 questa ricerca dedicata dal nostro profeta Osea a individuare gli elementi che fanno della storia già vissuta dal popolo la dimostrazione una mancata corrispondenza a quella vocazione che pure è stata conferita a Israele in maniera così precisa, così generosa, così così entusiasmante a suo tempo. E storia dove l'esilio era già interno a quello che man mano viene registrato dal nostro Osea come un progressivo processo di decadenza. E allora degli episodi che lui man mano qui sta rievocando, di cui ci siamo resi conto in maniera abbastanza approssimativa, è pur vero, ma Ed ecco, quell'esilio, insistevo nelle mie chiacchiere di questa mattina, che in realtà il nostro Osea, gli indizi non mancano, riesce a mettere a fuoco come criterio in base al quale descrivere la situazione nella quale si trova quel popolo che sta affrontando il tracollo che sembra irrimediabile. Si tratta di andare in Egitto, ma era così già da mano che abbiamo avuto a che fare con le varie tappe di un processo di degrado che è andato man mano consumandosi. Ma in realtà questa condizione di esilio rispetto alla vita è la condizione umana a partire dal giardino, a partire da quello che, secondo l'antico racconto, era il contatto con l'albero della vita nel giardino. Prendete il capitolo 10 allora, ed ecco, leggiamo di cosa parla qui il nostro profeta, che sta rievocando queste memorie del passato e dove registra man mano i segnali di un disastro che era stato già preannunciato. Vi dicevo, le tappe successive di un degrado. E adesso ci sta parlando qui, leggo, di quella rigogliosa vite che era Israele. Dunque c'è stato il tempo del benessere, il tempo della prosperità, l'immagine della vite, di una vite rigogliosa, è un'immagine entusiasmante, dava frutto abbondante questa vite. È un'immagine che torna tante volte nella rivelazione antico testamentaria, così come nel Nuovo Testamento, ci mancherebbe, lo sappiamo bene, e dunque non c'è da stupirsi. Rigogliosa vite per Israele, già. E subito Osea aggiunge: ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Il soggetto è Israele. Gli altari sono culti idolatrici, comportamenti di fatto che hanno reso ossequio alle divinità, a tutto un pantheon di figure idolatriche rispetto alle quali tutto il sistema organizzativo della vita personale, sociale, a tutti i livelli, si è dedicata con ossequiosa devozione. E più la prosperità ci ha resi esuberanti nel compiacimento di noi stessi, e più ci siamo intrappolati dentro a una miriade di devozioni idolatriche. Sta dicendo questo, e non facciamo fatica a comprenderlo, tutt'altro. Più abbondante era il suo frutto di quella vita, e più moltiplicava gli altari. Più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele, sono le immagini a cui è indirizzata la devozione idolatrica. E dice adesso il versetto 2: il loro cuore è falso, Il loro cuore, più che falso, vedete, non so come dirà la nuova traduzione, khallak, è diviso. Qualcuno ha la nuova traduzione sotto gli occhi?
Falso.
Vabbè, falso. Nel senso di una divisione del cuore. Vedete, esattamente l'opposto di quel che leggiamo, abbiamo avuto modo di ricordare a più riprese, nel Deuteronomio, capitolo 6. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio, amerai il Signore con tutto il cuore. Un cuore unificato. È unico. Unificazione del cuore. Lui. Unico Signore. E qui il cuore è diviso. Cuore diviso perché la devozione idolatrica comporta una frantumazione del cuore, ma non avete soltanto frantumazione dei culti, delle devozioni, ma è frantumazione proprio dell'identità autentica dell'essere umano, della persona umana, con poi delle forme organizzative a livello sociale per cui si creano degli spazi di relazione e di intesa che sono trasversali rispetto a tutto il quadro all'interno del quale si svolge la vita di un popolo. Ed ecco il rapporto a certe devozioni, si coagulano interessi, si condivide uno stesso linguaggio, ci si adegua ai medesimi comportamenti, ma questo situazioni che si intersecano tra di loro e che moltiplicano in realtà poi le divisioni, la frantumazione, la realtà di un vissuto sociale che esplode in una miriade di frammenti. Il loro cuore è diviso. Orbene, sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Vedete, questa è la prospettiva che ormai è giunta all'evidenza nell'epoca contemporanea per Osea, l'epoca che ormai appunto sta frettolosamente scivolando verso l'esplosione del sistema. Allora diranno: non abbiamo più re perché non temiamo il Signore, ma anche il re che potrebbe fare per noi. Vedete, qui siamo arrivati alla anarchia. Anarchia proprio come cultura assimilata nell'intimo del cuore, dove il riferimento al re, a tutto un sistema istituzionale, tutto quello che dovrebbe essere così un'organizzazione della vita civile e quindi anche poi così una figura rappresentativa dell'identità di Israele, ma in realtà non temiamo il Signore, ma sembra quasi che questo non temere il Signore diventi quasi un vanto. Adesso facciamo da soli, adesso ormai possiamo, ciascuno faccia per sé, ciascuno in questa situazione di spazio già, perché visto che le cose vanno così non andiamo più a votare, ecco l'imbecillità degli italiani, tac, in pieno, imbecilli, non andiamo più a votare, non andiamo più a votare. Perché? Tanto non abbiamo più il record. La politica è un'infamia, non vedi, non c'è da fidarsi, allora non abbiamo più l'età. Benissimo. Stiamo esplodendo. Ma il nostro profeta, vedete, vuole andare più a fondo, cioè non soltanto siamo degli imbecilli, questo lo dico io. Lui dice: siamo in esilio. Siamo in esilio dalla vocazione alla vita. Abbiamo più il re? Non temiamo il Signore? Sì, ma anche il re che potrebbe fare per noi? Dicono parole vane, giurano il falso, concludono alleanze, la giustizia fiorisce come cicuta nei solchi dei campi. Vedete qui l'anarchia del diritto ha servito alla menzogna di un esasperato interesse particolare, quella prosperità di cui noi abbiamo goduto in maniera così sovrabbondante, com'era ingannevole, com'era velenosa, dice Osea. Siamo in esilio. E insiste adesso, vedete, versetti 5, 7, fino a 8, leggo ancora. Gli abitanti di Samaria trepidano, gli abitanti di Samaria è la capitale, no? Del regno di Israele, trepidano per il vitello di Bet Aven e Bet El, dove si svolge il culto di Stato per il torello d'oro, come già sappiamo. E probabilmente qui possiamo intendere, anche gli esperti suggeriscono, di intendere che qualcosa è avvenuto nelle contemporanee a quella in cui Osea si esprime in questa maniera, e ci deve essere stata un'incursione, cioè gli Assiri in realtà impongono dei tributi. Prima ancora di invadere il territorio, di conquistare, devastare, deportare nel corso di quegli anni, man mano hanno imposto dei tributi, anche tributi molto esosi, 740 avanti Cristo più o meno, 42, e dei tributi, e il vitello d'oro è un patrimonio, e allora questi se lo sono portati via, gli Assiri. E allora la gente è preoccupata, perché dice: gli abitanti di Samaria trepidano per il torello di Betel, e ne fa lutto il suo popolo, i suoi sacerdoti ne fanno lamento. Tra l'altro qui il termine usato per dire sacerdoti non è Cohen, in ebraico è un cognome molto comune in ambiente ebraico ancora oggi, Cohen, è sacerdote, ma qui è Comer. Come è sacerdozio pagano, allora i sacerdoti che si lamentano perché hanno portato via il torello d'oro per pagare il tributo all'impero assiro, perché la sua gloria sta per andarsene, e vedete tutti si preoccupano, si dispiacciono, si lamentano, ma il nostro profeta sta registrando proprio l'inconsistenza di quello che deve essere un riferimento di valore per la coscienza comunitaria di un popolo intero, e che alla resa dei conti è semplicemente una preda che attira a sé l'interesse dei padroni di turno. E dunque perirà il re di Samaria. No, qui ho saltato un versetto. Dice il versetto 9 adesso. No, cosa c'è scritto qui? 6. Ma che fatica a leggere i numeri, Sarà portato anch'esso in Assiria, il torello d'oro, no? Certo, in Assiria. Come offerto al gran re, l'imperatore, il gran re d'Assiria, certo, è un tributo da pagare. Efraim ne avrà vergogna, Efraim. Israele arrossirà del suo consiglio. Vedete la situazione è tale che impone questa smentita clamorosa rispetto alle illusioni, le fantasie, quelli che sembravano motivi di garanzia, di successo, di benessere, in continuità con quel benessere di cui si parlava prima, vita rigogliosa, ma adesso anche dal punto di vista della stabilità civile, dove tutto doveva essere garantito, e il vitello d'oro era l'emblema che fungeva da certezza inoppugnabile, vedete, ed è tutto così fatiscente, tutto così inconsistente, tutto così banale, non c'è più, non sapevo dove andare a sbattere la testa, perché... Sarà portata anch'essa in Assiria, come offerta al gran re, ed Efraim ne avrà vergogna, Israele arrossirà del suo consiglio, perirà il re di Samaria come un fuscello sull'acqua. Il re di Samaria, che sarebbe il re di Israele, un fuscello sull'acqua. Qualcuno qui dice schiuma, resta la schiuma sull'acqua. Già. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, luoghi di culto idolatrico, saranno distrutte, spine e rovi cresceranno sui loro altari, diranno ai monti, copriteci, ai colli, cadete su di noi. Vedete, rispetto a questo svuotamento di contenuti riguardanti proprio la presenza di un popolo come questo sulla scena del mondo, svuotato dei contenuti, ma perché in realtà il vero motivo di identificazione, l'appartenenza al Signore, è stato in realtà sostituito nel tempo da tutti questi riferimenti, il benessere e la soddisfazione e la garanzia delle istituzioni che funzionano secondo le pretese di coloro che fanno valere i loro interessi, e tutto questo si svuota, si è svuotato. Allora sarebbe meglio una catastrofe naturale, sembra un'affermazione addirittura come dire così impazzita, no? di menti che parlano, si esprimono all'impazzata per davvero, e diranno ai monti, copriteci, ai colli, cadete su di noi. Meglio, ripeto, una catastrofe naturale. Tra l'altro questa espressione rientra poi nell'uso del linguaggio apocalittico, e tra l'altro compare nella Passione secondo Luca. Nel racconto della Passione secondo Luca, quando Gesù incontra le donne che piangono. Luca capitolo 23, versetto 30, le donne che piangono, e dice: non piangete su di me, piangete su voi stesse. Se hanno fatto così al legno verde, cosa faranno al legno secco? Allora diciamo, copriteci, cadete, che ci caschino addosso le montagne. Già, siamo in esilio. Di seguito qui, adesso, versetto 9 e versetto 10, due versetti che ci rimandano all'episodio di Gaba, accennava questo stamane, Libro dei Giudici capitolo 19, massacro spietato di una povera donna. Gaba è una città della tribù di Beniamino, le altre tribù intervengono per punire gli abitanti di Gaba, quelli della tribù di Beniamino si dichiarano invece come difensori di una popolazione, quella di Gaba, che è una delle città, tra l'altro è la città di Saul, cittadina di Saul, primo re, e dunque al tempo dei giudici la tribù di Beniamino si erge in un atteggiamento di difesa rispetto a un crimine orrendo, e le altre tribù intervengono e c'è un conflitto allora tra tribù. Il libro dei Giudici capitolo 19 è un episodio che viene evocato in modo molto sommario, ma è proprio un caso esemplare di come nel corso della sua storia il popolo dell'Alleanza ha accumulato questo crimine, ma altri ancora equivalenti a questo, colpe di lesa umanità. Fin dai giorni di Gaba, dice qui, dunque quei giorni, ma poi altri giorni ancora, tu hai peccato Israele. Là si fermarono, e la battaglia, quelli si fermarono, resistettero, quelli di Beniamino si arroccano in una posizione di difesa, come dire che non si tocca chi appartiene alla nostra tribù, ma in difesa di quello che apparentemente è un valore di comunione, di solidarietà, di vicinanza, appartenere alla tribù, ma in realtà è un valore degradato. È un valore inquinatissimo, è un valore che è impregnato di ferocia spietata. Secondo, lasci fermarono, resistettero. La battaglia non li raggiungerà forse in Gaba contro i figli dell'iniquità? Io verrò a colpirli, si raduneranno i popoli contro di loro, perché sono attaccati alla loro duplice colpa. La colpa è duplice, vedete, il fatto del trattamento così spietato nei confronti di quella donna che è stata violentata e massacrata spudoratamente in piazza, e il peccato duplice è dovuto al fatto che tutta la tribù si è schierata a difesa del crimine commesso. Dunque, un episodio che qui viene citato come una conferma ulteriore rispetto a quella condizione di smarrimento, di confusione, di disordine, di esilio rispetto alla vocazione alla vita che ci siamo portati dietro. Adesso siamo arrivati all'evidenza. Siamo arrivati a una clamorosa dimostrazione che ormai non c'è più modo di nascondere, di coprire, spostare l'attenzione o le responsabilità, le colpe verso qualche altro interlocutore, qualche altra variabile del sistema, non è più possibile. Bisogna tornare in esilio. In esilio. No, in Egitto, sto dicendo, appunto. Ma tornare in Egitto significa cadere nelle braccia del Signore. Significa confidare nel suo sguardo, nella pazienza con cui a suo tempo ha colpito l'Egitto. Notate tra l'altro che qui c'è, a proposito dei due versetti che ho appena letto, un uso del verbo colpire, vedete nel versetto 10, io verrò a colpirli, quelli di Gaba, ma poi quello che è successo in altri giorni ancora, da quell'episodio in poi, ma ricordate come il Signore ha colpito l'Egitto, Faraone, primogenito, primogeniti, tutti i primogeniti degli egiziani, come il Signore ha colpito allora. Ed ecco, così è colpito Israele, Gaba. E un carico di corruzione che ha invaso l'intimo delle coscienze, che questo popolo si è portato dietro con soluzioni temporanee, occasionali, momenti di brillante successo, ed ecco adesso non è più possibile. Adesso siamo all'evidenza di come siamo in esilio. Ci sarà il fenomeno della deportazione proprio in termini oggettivi, ma è quell'esilio rispetto alla vocazione alla vita, rispetto al giardino della vita, per cui ecco la strada che è tutta da percorrere nel nel ritorno a quello che fu il luogo in cui espropriati di noi stessi nella maniera più drammatica siamo stati conquistati dal Signore, siamo stati presi da Lui, siamo stati afferrati da Lui, siamo stati trascinati da Lui, siamo stati tirati fuori in quel processo equivalente a un parto dolorosissimo, un travaglio di doglia in doglia, quanto mai drammatico, e siamo stati tirati fuori. Ricordate le piaghe in Egitto. E siamo stati generati. Siamo nati. Vedete che il nostro profeta Osea sta evangelizzando la nascita di un popolo redento, la nascita di chi ritorna alla autentica vocazione, alla vita. È una nascita che ha come suo compimento l'accesso al giardino della vita. Non è più tempo per ricorrere a dei rimedi intermedi, a dei rimedi così come delle incerottature, così qualche medicamento superficiale, qualche mascheratura più o meno decorosa dal punto di vista estetico. Non è più tempo. Di seguito qui leggiamo ancora e poi ci fermiamo dal versetto 11. Efraim è una giovenca addestrata. Notate che qui l'oracolo che prosegue in due momenti, due tappe, fino al versetto 15, è ancora una volta in questione. Accennavo a questo stamane, ma con una certa fatica, come avete notato, la vocazione al lavoro, perché quando qui si dice che Efraim è una giovenca attrezzata, cui piace trebbiare il grano, qui è, ecco, c'è da intendere esattamente la vocazione al lavoro per un popolo che è stato a questo scopo chiamato, per questo scopo preparato, dove questo addestramento significa una vera e propria istruzione, è una vocazione al lavoro che è prerogativa della vocazione alla vita, ma qui è proprio in questione la storia di Israele, come le tribù che man mano sono insediate in quella terra. Tra l'altro l'ingresso nella terra non è soltanto da intendere come un trasferimento da una regione ad un'altra, e poi si sono sistemati in quella terra. Prima abitavano nelle steppe del deserto, delle regioni siro-arabiche, no, perché entrare nella terra significa entrare in un nuovo contesto culturale, sociale, una popolazione di tribù dedite al nomadismo, al seminomadismo, all'allevamento di bestiame, alla ricerca di pascoli, e dunque agricoltori adesso. Dite niente, quanto ce ne vuole? È un ingresso in tutta un'altra prospettiva di relazione con il mondo. E qui vedete il lavoro è un lavoro per il quale Efraim, la tribù che viene sempre presa ad esempio, ha dimostrato di essere particolarmente competente, è la tribù che si è insediata in quella terra e che si è dedicata con grande fervore ai lavori che l'attività agricola comporta, e quello che vale per Efraim vale anche per le altre tribù. Dunque, vedete, un valore prezioso, piace trebbiare il grano, io farò pesare il giogo sul suo bel collo, attaccherò Efraim all'arato, Giacobbe all'erpice. Vedete, è il Signore che si è impegnato. Il successo di Efraim o Israele, le tribù per tribù, nella attività lavorativa dipende dal fatto, spiega Osea facendo appello a quello che il Signore da parte sua ha rivelato, dipende dal fatto che il Signore ha accompagnato questo impegno dedicato all'attività agricola, questo impegno per il quale è stato necessario prepararsi, istruirsi, educarsi, ed ecco, è il Signore che dice: io farò pesare il giogo sul suo bel collo, attaccherò Efraim all'aratro, Giacobbe all'erbice, seminate per voi secondo giustizia, mieterete secondo bontà, dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, perché Egli venga e diffonda su di voi la sua giustizia. Qui diffonda su di voi, faccia piovere su di voi, è la pioggia. Vedete, la pioggia è come sintesi di tutte le benedizioni con cui il Signore accompagna l'attività lavorativa degli uomini, la pioggia. Dalla pioggia dipende la possibilità produttiva, da cui dipende poi la vita di coloro che si dedicano al lavoro e si dedicano al lavoro al servizio della vita, la pioggia. La pioggia. Che tutto questo avvenga secondo giustizia, cioè in corrispondenza con l'iniziativa gratuita del Signore, che tutto questo avvenga, questa capacità di buttarsi con tanta generosità e tante competenze e tanta disponibilità a crescere nel lavoro, avvenga secondo bontà. Seminate per voi secondo giustizia, mietete allora secondo bontà e dissodatevi un campo nuovo, perché è il tempo di cercare il Signore. Vedete, questa era la vocazione? A questa vocazione tutto lasciava intendere che tribù per tribù il popolo ha voluto rispondere con generosità, con slancio, con fervore: cercate il Signore, dove l'impegno proprio, vedete, pesante, anche accompagnato da tanto sudore, giogo, l'aratura i vari interventi, dopo la semina fino alla mietitura e poi la trebbiatura e poi tutto il resto. Sì, cercate il Signore, è una prospettiva benedetta, gratificata dalla pioggia al momento opportuno, che è determinante. E secondo momento dell'oracolo, adesso, dal versetto 13 al versetto 15: avete arato, empietà, e mietuto, giustizia. Vedete, anche in questo, una missione tradita. Già, dove quel tradimento della vocazione al lavoro è una delle tante conferme che il nostro profeta sta illustrando circa la condizione di esilio dalla vita in cui sta dicendo il nostro popolo si trova. Avete arato in pietà, avete mietuto e ingiustizia, avete mangiato il frutto della menzogna, poiché hai riposto fiducia nei tuoi carri. Qui traduzione è un po' problematica, non so come dirà la nuova traduzione, come dice, se qualcuno ce l'ha sotto gli occhi.
Poiché hai riposto fiducia nella tua forza.
Nella tua forza, che sono le tue parole, qualcuno traduce le tue politiche, le politiche, ecco, la fiducia riposta. Ma qui c'è di mezzo così tutto il sistema delle relazioni politiche e c'è di mezzo qui la prospettiva di un impegno sul fronte delle imprese militari. Vedete, nella moltitudine dei tuoi guerrieri hai riposto fiducia. Hai riposto fiducia, per un verso, qui la mia traduzione diceva i tuoi carri, è una traduzione che in questo caso dipende dalla 70, dalla traduzione in greco, dove si parla per appunto di armata, armata sono i carri di guerra. Mentre invece qui vedete il valore di riferimento a cui bisognava dedicarsi con tutto lo slancio, il fervore di quello che sembrava il programma iniziale, era il lavoro, è la benedizione che accompagna il lavoro per la vita. Ed ecco invece il ripiegamento su soluzioni di tipo puramente difensivo o aggressivo. Carri da guerra, oppure addirittura uno schieramento di guerrieri pronti a intervenire su un campo di battaglia, e quindi un rumore di guerra si alzerà contro le tue città, tutte le tue fortezze saranno distrutte, e vedete come questo modo di ricapitolare tutto un percorso storico che ha implicato una decadenza rispetto alla vocazione originaria, quella missione che è stata tradita. Avete arato in pietà mia tutto in giustizia, avete mangiato il frutto della vostra menzogna, come abbiamo appena letto, ed ecco, in realtà, oggi, dice il nostro Osea, ci mette dinanzi all'evidenza di come le nostre capacità di difesa militare, prestigio per quanto riguarda l'imponenza della nostra strumentazione politico-tecnologica che sia, è ridicola. Ridicola. Vedete? Hai riposto fiducia nei tuoi carri, quel che è, nella moltitudine dei tuoi guerrieri, un rumore di guerra si alzerà contro le tue città, tutte le tue fortezze saranno distrutte, come Salman devastò Betarbel, un episodio che non sappiamo cosa significa. Betarbel sta nel Golan, nel giorno della battaglia in cui la madre fu sfracellata sui figli, un episodio che evidentemente in quel certo momento la notizia circolata ha suscitato scalpore. Così sarà fatto a te, gente di Israele, per l'enormità della tua malizia. All'alba sarà la fine del re di Israele. Vedete, all'alba, sembra l'alba del giorno in cui si deve finalmente scendere sul campo di battaglia, dico finalmente. È una prospettiva a dir poco tragica, perché siamo appena all'alba e già la guerra è persa. All'alba sarà la fine del re di Israele. Il nostro Osea, insisto ancora, non è un pessimista che così vede ombre cupe in tutte le direzioni. Sta tirando fuori, vedete, tutti gli elementi che nella storia contemporanea del suo popolo sono l'espressione di un carico di negatività che si è andato accumulando nel corso del tempo, e non siamo intervenuti opportunamente e siamo stati richiamati, siamo stati sollecitati, siamo stati invitati, siamo stati coinvolti in molteplici vicende che rendevano interlocutori rispetto a quella iniziativa che ci riguarda dall'inizio della nostra storia, ma ci riguarda fin dal tempo del giardino, e quell'iniziativa rispetto alla quale il Signore ha dimostrato a più riprese di essere intransigente e fedele. E adesso, vedete, è la fedeltà del Signore che ci coinvolge là dove non è più possibile rinviare. Non è più possibile sospendere il processo in atto con qualche aggiustamento occasionale. Adesso si ritorna in Egitto. E questo ritornare in Egitto è come il segnale che Osea sta proclamando ai suoi contemporanei, sta proclamando a noi tutti con il massimo del fervore e con la purezza di una inesauribile gratuità, l'inesauribile commozione di chi ringrazia per un dono d'amore, il vero dono d'amore. Ricordate sempre il canto che leggevamo nel capitolo 2. Perciò la sedurrò a me, porterò nel deserto, parlerò sul suo cuore. Se voi girate la pagina, e ne riparliamo domattina, ma voi non siete mica come dire, condizionati a non dare almeno una sbirciatina a quel che segue. Capitolo 11: quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Capitolo 11, versetto 1. Probabilmente ricordate, e varrebbe la pena, parlavamo anche con suor Emanuela poco prima, varrebbe la pena nel corso della vostra preghiera, se lo trovate opportuno, dare uno sguardo al capitolo 2 del Vangelo secondo Matteo, Vangelo dell'infanzia secondo Matteo. E ricordate quella che noi solitamente chiamiamo la fuga in Egitto? Ebbene, nel centro del capitolo 2, la citazione di Osea, capitolo 11, versetto 1. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando l'evangelista Matteo racconta quei fatti, cita Osea. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio.
Com'era il nome?
Matteo 2.
Matteo 2?
È il centro del capitolo. Sarà il versetto 15, una cosa. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Fermiamoci.